Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Lunedì 9 aprile 2018, tra qualche minuto iniziamo la puntata di Corrispondenza Operaia.
ore 11:59, bentornati a tutti e a tutte con il consueto appuntamento settimanale con il mondo delle lotte operaie. Corrispondenza Operaie torna in voce e oggi racconteremo il lavoro del presente e il lavoro del passato. Iniziamo infatti con una corrispondenza dal mondo della logistica che, come sempre, ci fa piacere ricordare e ci fa piacere seguire. In particolare a Roma, nelle ultime due settimane è in corso una avvertenza da parte degli operai di Bartolini in solidarietà con il licenziamento di alcuni loro colleghi e contro l'attacco generale che Bartolini cerca di portare alle conquiste guadagnate dai suoi facchini, dai suoi addetti negli ultimi anni, con un percorso e con un ciclo di lotte molto duro e che ha portato anche a grandi soddisfazioni negli scorsi anni. Ricordiamo anche che da vari mesi tutto il mondo della logistica è in fermento contro l'accordo truffa firmato dai sindacati confederali e che fa arretrare di molto le condizioni dei facchini che lavorano nei magazzini di tutta Italia. Per questo oggi appunto sentiremo prima di tutto una corrispondenza con un compagno del Sicobas che ci aggiornerà sulla situazione nei magazzini di Bartolini. A seguire poi invece parliamo di un'iniziativa che ci racconta il lavoro del passato, un'iniziativa di memoria che si terrà nel centro sociale ex SNIA, durante la quale verrà raccontata la realtà operaia del quartiere Prenestino negli anni 70. Bene, questo perché pensiamo che sia importante creare un collegamento tra quello che era il passato e quello che è il presente, osservare quali sono le analogie tra passato e presente e provare a trarne delle indicazioni su come portare avanti le nostre lotte e su come riuscire a vincere contro il patronato organizzato. Dopo questa breve introduzione
mettiamo qualche stacco musicale, insomma organizziamo le corrispondenze che abbiamo annunciato e ci risentiamo tra poco.
Just a perfect day, drink absinthe in the park, and then later when it gets dark we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo, then later a movie too, then go home. Oh, it's such a perfect day, I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day, you just keep me hanging on. Just a perfect day, problems all left alone, weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day, you made me forget myself, I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day, I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day, you just keep me hanging. Thank you. to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. Just what you sow. You just keep me hanging on. Keep me hanging on. You just keep me hanging on. Keep me hanging on. Keep me hanging on.
Prima di passare alle corrispondenze, ricordiamo un appuntamento molto importante, un presidio che si terrà l'11 aprile alle ore 12 presso la direzione del Policlinico Umberto I contro le contestazioni disciplinari ricevute da tre lavoratori e lavoratrici che denunciavano le condizioni critiche in cui versa la sanità pubblica e in particolare le condizioni critiche in cui versa il Policlinico Umberto I. La dirigenza dell'azienda ha deciso di mettere il bavaglio ai lavoratori e contestargli una non fedeltà all'azienda. Noi ovviamente siamo dalla parte di chi lotta, siamo dalla parte di chi lotta sul suo posto di lavoro e dalla parte di chi vuole una sanità pubblica gratuita e di qualità, e per questo invitiamo tutti e tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici e tutti e tutti i solidali e i compagni in ascolto a partecipare a questo importantissimo presidio. Ricordiamo che questa lotta va avanti da varie settimane e che vale la parola d'ordine: se toccano uno toccano tutti, quindi torniamo in piazza e l'11 aprile alle ore 12 andiamo ad assistere al consiglio di disciplina e a contestare le false accuse che l'azienda sanitaria muove ai tre lavoratori.
Quindi solidarietà ai lavoratori colpiti dalla repressione, la mobilitazione è importante, ricordiamo 11 aprile ore 12 direzione del Policlinico Umberto I.
La presenta loca revolera, música rebelde con conciencia obrera.
Cumbia, cumbia, cumbia. Antirrica.
Primero muerto te que arrodillado. Nosotros ya estamos cansados de la cesantía y los bajos salarios. No sea rojipongas a bailar con esta cumbia rebelde y popular. Abre tu mente y ponte a pensar. Levanta la voz por tu dignidad. Esta cumbia está buena, póngase a bailar que esta cumbia está buena, póngase a bailar que esta cumbia está buena, póngase a luchar pa' cambiar esta mierda.
Cumbia rebelde,
pa' que no la vende. Yo sé que usted miente, usted engaña a toda la gente.
De la noche,
mucha
promesa,
mucha corrupción, mucha policía, la población dice la canción de contra que ya tiene. La raza de los que le entrega municiones, desde su pieza a la plata del cobre, pero no se acuerdan de la gente pobre. Con los carebolera,
que esta cumbia está buena. Póngase a bailar que esta cumbia está buena. Póngase a bailar que esta cumbia está buena. Póngase a luchar pa' cambiar esta mierda.
A recuperar la sonrisa, a construir nuestra historia. Tenemos la posibilidad de conquistar el futuro.
Permanece en la escucha. Permanece en la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Qué corazón, mi corazón.
Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta su cocina, me gustas
de la mañana.
Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón?
Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
It's easy to do. bought them for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide through my hands. To show me the same.
Iniziamo quindi con la prima corrispondenza della mattinata. Abbiamo in linea un compagno del Sicobas che ci aggiornerà sulle mobilitazioni in corso nei magazzini, nel magazzino Bartolini a Roma. Buongiorno.
Ciao a tutti e a tutti. Allora, nel magazzino Bartolini, in particolar modo nel magazzino Bartolini Guidonia, si è aperta una vertenza dovuta al fatto che non è stato rinnovato un contratto a tempo determinato che era in essere ormai da 2 anni. La giustificazione ufficiale di questo mancato rinnovo sta nel fatto che, a dire della cooperativa e di Pasolini stessa, non, questo lavoratore non reggerebbe i ritmi. In realtà, come dire, questa è una scusa, al di là poi della misurazione dei ritmi e di come si crede di poterla fare sulla schiena dei lavoratori, è una scusa che tende, come dire, a mandare un segnale su quello che è lo stato delle relazioni tra il movimento dei lavoratori De Facchini e Bartolini stessa. Infatti ci troviamo di fronte a un periodo in cui come dire, il Ficobas e la DL Cobas hanno aperto una piattaforma con Fedit, dell'associazione Confindustriale, che rappresenta i grandi vettori della logistica, per firmare un accordo che funga, diciamo, da contratto nazionale alternativo a quello appena firmato dai confederali, che tra l'altro allarga di molto, appunto, i margini di flessibilità nell'utilizzo della forza lavoro, rendendo più facile, appunto, casi di precarietà come questo. E quindi è evidente che anche storie piccole come questa, che però proprio perché sono piccole non sono spiegabili, perché non è spiegabile perché un lavoratore venga mandato a casa dopo 2 anni, tra l'altro un lavoratore a part time che è un contratto di soli 4 ore giornaliere, se non con la voglia di provare a irrigidire, diciamo, i rapporti per vedere se si passa, se si può tornare, come dire, a un altro clima dentro i magazzini. Faccio presente che nell'altro magazzino, dove siamo presenti a piano, il sindacato ha imposto, il movimento dei lavoratori ha imposto l'abolizione dello spettacolo notturno, che è una delle piaghe del lavoro della logistica, quello di dover fare 2 turni con una pausa di alcune ore in maniera da poter attendere l'arrivo dei bilici, pausa non retribuita ma nella quale poi magari devi stare lì intorno e non puoi tornare a casa e uscire dal riposo.
Sì, scusami che ti interrompo, giusto per far capire a chi ci ascolta, poi sono magazzini che sono dislocati in zone di Roma, in questo caso siamo in questa città, lontane, abbastanza deserte, quindi appunto una situazione per cui, come ci spiegavi, lo spezzato notturno, la pausa di 2 ore, poi te la ritrovi a fare, appunto, diciamo, disperso, e non hai nessun modo di spostarti dal magazzino, quindi è continuativamente resti nel luogo di lavoro e quelle 2 ore non sono pagate.
Esattamente. E diciamo che, diciamo, questa situazione è stata prevenuta tipo dentro l'altro magazzino di Bartolini, quello di Siano, e però a questa situazione da un paio di mesi si tenta di sopperire da parte di Bartolini con l'utilizzo di contratti interinali, nel senso che lì dove la rigidità dei lavoratori impone alcune regole, un po' dappertutto si tenta di aggirare con l'utilizzo di forza lavoro flessibile a condizioni peggiori, in qualche maniera di, tra virgolette, seconda categoria, con diritti non uguali a quelli conquistati al movimento dei Facchini. E quindi prendiamo questa storia per quello che è. E probabilmente questa settimana abbiamo un giro di assemblee e probabilmente la prossima settimana entreremo in mobilitazione con i nostri strumenti.
Senti, ma ci ricordi quali sono i magazzini qua su Roma coinvolti, in particolare il magazzino del lavoratore che è stato licenziato?
Sì, è quello di Bartolini Milano, il magazzino del lavoratore coinvolto, poi quello di Fiano e quello di Bartolini La Rustica. Sono questi tre dove è presente il Sicobat e ce ne sono altri in realtà a Roma dove purtroppo ancora non siamo riusciti a entrare, perché alle volte vengono utilizzati per dirottare lì la merce quando i nostri lavoratori entrano in mobilitazione.
Ok, senti. Allora, innanzitutto volevo dire una cosa, cioè evidentemente la mobilitazione dei lavoratori della logistica, nei magazzini della logistica in sostanza non si ferma mai, c'è una mobilitazione continua, una lotta continua, e mi sembra che in questa fase sicuramente c'è un punto per cui i padroni cercano di organizzarsi in tutte le forme possibili per riuscire a recuperare, diciamo, quel terreno perso nelle lotte passate con le conquiste che hanno raggiunto il movimento dei lavoratori della logistica, appunto. E però, appunto, le lotte che continuano, sappiamo che già ci sono state mobilitazioni in Bartolini in queste settimane, e tu ci stai dicendo che sicuramente rispetto a questa situazione, che riguarda sicuramente una questione più particolare di un punto per difendere un lavoratore ingiustamente licenziato, ma rientra più in una partita più grande, che è quella dell'assetto delle relazioni industriali e dei rapporti interni, diciamo, in questo settore. Quindi sicuramente una battaglia anche qui importante e determinante. Le mobilitazioni,
soprattutto dentro luoghi che sono luoghi di lavoro un po' diversi, meno controllati come magazzini, è abbastanza facile che se un gruppo di lavoratori sindacalizzati ottiene certi diritti e certe rigidità, il vettore che fa un utilizzo improprio, diciamo il vettore, il marchio Bartolini, TNT, SDA eccetera, che fanno un utilizzo improprio della cooperativa come, diciamo, intermediazione di quelli che poi sono i loro dipendenti, per esempio faccia comparire altra cooperativa o altri lavoratori forniti da agenzie di amministrazione che lavorano accanto braccio a braccio con gli altri lavoratori in condizioni di lavoro peggiori. E quindi, cioè, questo è un episodio che è un continuo oramai in tutto il mondo dove sono della logistica, dove sono stati conquistati dei diritti. C'è stato un episodio anche a GLS Riano dove i nostri lavoratori si sono fermati pretendendo che un lavoratore, che non si capiva se aveva il contratto o no ed era stato chiamato lì quella sera, si allontanasse, non per non farlo lavorare, ma per non consentire tipo l'ingresso di personale al nero o non sempre attualizzato dentro una situazione di lavoro, che è tutto evidente che si consente tipo a dei lavoratori di lavorare in condizioni contrattuali peggiori o peggio ancora al nero, tipo, e prima o poi questa roba interesserà pure te.
È giusto, mi sembra un ragionamento importante quello che hai fatto. Senti, un'ultima domanda, poi ti lasciamo agli impegni che hai. Com'è il clima dei lavoratori, insomma, com'è stato queste settimane dopo, appunto, il licenziamento, le prime mobilitazioni, le assemblee, come ci si arriva poi a questa eventuale giornata di mobilitazione, di sciopero nei magazzini?
Io direi bene, nel senso che ovviamente sono passati alcuni anni da quando sono formati i sindacati dentro le cooperative, i sindacati combattivi come la DL Copas e il Sicopas dentro le cooperative. È ovvio che dopo alcuni anni poi tendi quasi ad abituarsi, tipo, alle condizioni, tipo, che hai conquistato, però, diciamo, eventi come questo, fatti come questi ti fanno ricordare in realtà non puoi mai stare fermo, che c'è sempre il pericolo di tornare indietro, e quindi questa cosa ricompatta anche, diciamo, lo spirito del gruppo dentro i magazzini.
Ok, ovviamente ci saranno sicuramente tanti lavoratori nei magazzini, tanti lavoratori immigrati che appunto, diciamo, sono stati tra i protagonisti delle lotte degli anni precedenti. Noi ci risentiremo nelle prossime settimane per raccontare e per sostenere dai microfoni di Onda Rossa e di Corrispondenza Operai queste mobilitazioni. Chiamateci ovviamente quando avete bisogno di una corrispondenza. Poi
ok, grazie a voi.
Grazie, ciao.
Ciao, grazie.
Los presidentes, cuando le hacen promesas al inocente, miren cómo le ofrecen al sindicato, este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales.
Ed eccoci qua con questa seconda parte della puntata, basata un po' su un'iniziativa che come centro documentazione Maria Baccante si sta organizzando per questo sabato 14 aprile. E questa seconda puntata vogliamo un po' raccontare prima di tutto il lavoro che il centro documentazione Maria Baccante sta facendo e un po' in realtà invece anche di questa iniziativa. La prima parte è infatti quella di spiegare come tra le varie iniziative si sta cercando di raccogliere molte di quelle che sono le testimonianze della Roma operaia, della Roma industriale, che diciamo non trovano traccia da nessuna parte e che quindi con un racconto di interviste orali stiamo facendo per raccontare un po', diciamo, quella che è il contesto di sofferenza e sfruttamento che si aveva nelle fabbriche, ma anche in realtà quella
unione di vita che si aveva, e quindi quell'attivazione che poi avveniva dentro le fabbriche, quindi quella creazione di un senso di collettività, un senso di come dire, lotta, che poi di fatto generava, ha generato nelle generazioni precedenti anche un senso d'appartenenza alla classe, e ha fatto sì che al di là della fabbrica poi venissero portate avanti una serie di lotte sociali, al di là appunto di quelle che erano le vertenze singole delle singole fabbriche. Abbiamo quindi dei file audio che manderemo e raccontano un po' il contesto di queste fabbriche e quelli che si erano i problemi, che ne so, di contrasto con i sindacati, di tentativi di creare delle organizzazioni che sempre più rispecchiassero la volontà operaia. Questi file, e poi avremo l'intervento di Alessandro che ci racconterà un po' invece di questa giornata del sabato 14, che ricordo alle 10:30 sarà un'iniziativa alla Casa del Parco, alla via Prenestina numero 175, alla sala ovale della la Casa del Parco dell'Energia, appunto. E quindi Alessandro ci racconterà un po' invece quindi chi interverrà, perché ci saranno, sono stati invitati alcuni operai delle varie fabbriche, quindi avremo Raffaello Russo della Birra Peroni, di cui manderemo poi anche un audio, Maria Maggio della Voxon, Maurizio Rossi della Contraves e Aldo Polido della Fatme, e quindi una serie di fabbriche che hanno portato avanti delle lotte importanti e che quindi abbiamo deciso di invitare per cercare di raccontare un po' quello che dicevo prima.
Sì, adesso abbiamo già in linea Alessandro, che appunto ci aiuta a presentare, entrare meglio nel dettaglio di questa che è la giornata in particolare che ci sarà sabato al Parco delle Energie vicino alla SNIA. Ci senti Alessandro?
Sì, vi sento. Ciao a tutti.
Bene, allora insomma ti lasciamo la parola a te, non so se hai sentito insomma l'introduzione che ha un po' cercato di raccontare in linee generali lo spirito dell'iniziativa, lo studio che è stato fatto, le interviste insomma che sono state fatte e l'obiettivo, se tu ci vuoi aiutare un po' a entrare un po' più nel vivo di quella che sarà sabato, come avete organizzato questa giornata, come ci si arriva e poi concretamente come si svolgerà lì sabato al Parco delle Energie.
Va bene, d'accordo. E noi abbiamo iniziato a fare questo lavoro qualche settimana fa, partendo da un'iniziativa che è stata la presentazione di un libro di un nostro amico che si chiama Giovanni Pietrangeli, che ha fatto un lavoro di ricerca sulla Voxon, e questo libro è stato presentato appunto un po' di tempo fa e noi ci siamo resi conto che poteva essere una buona opportunità per cercare di capire un po' meglio com'era la storia di questa parte di Roma, che in realtà conoscevamo poco noi per primi. In realtà eravamo anche parte in causa in un certo senso, perché il Centro di Documentazione Maria Baccante ha come nucleo fondamentale l'archivio dell'ex fabbrica Cisa Viscosa, che produceva una sete artificiale proprio lì sulla via Prenestina, e quindi ci è sembrato un buon incrocio, e abbiamo quindi iniziato a lavorare anche su relazioni personali. Abbiamo, come ha detto Spyro prima, abbiamo incontrato alcuni nostri compagni di viaggio in un certo senso, quindi da Maurizio a Raffaele, e poi anche altre persone che abbiamo visto che avevano una serie di esperienze in comune, e questo ci ha portato a mettere su questo incontro che abbiamo pensato sì con un'introduzione storica che farà proprio Giovanni Pietrangeli, e con una conclusione di un'altra storica che è Ilenia Rossini invece, e al centro ci sarà però tutte le testimonianze di queste persone che speriamo che siano la parte insomma, un po' più ricca, più innovativa.
Ok, perfetto. Insomma, noi, come è stato anticipato, abbiamo pronti degli audio che ora, adesso, dopo che insomma finiamo con te, proviamo a mandare. Effettivamente, perché insomma, noi qui a Corrispondenza Operaie è una trasmissione che ci occupiamo di lavoro, raccontiamo, ci diamo voce soprattutto a quelle che sono le mobilitazioni dei lavoratori e le lotte dei lavoratori oggi, la situazione del mondo del lavoro oggi in maniera più generale, che è un momento molto difficile, è una fase complicata. Per chi lavora, una fase complicata per chi non lavora, la disoccupazione elevata, insomma un cambiamento forte che c'è stato in quello che è il sistema di relazioni industriali, un sindacalismo, un sindacato generalmente che poi come proprio forma è entrato in crisi nella sua funzione anche storica che ha avuto, e evidentemente questi processi che oggi ci portano anche un po' in maniera sintetica a fare questo tipo di analisi partono un po' da quello che è stato soprattutto la fine degli anni 70, gli anni 80.
e via via. Effettivamente, come giustamente me, questa iniziativa è secondo me molto interessante, siamo contenti di presentarla qui a Corrispondenza Operai e invitiamo ovviamente chi ci ascolta a venire sabato lì, perché secondo me è interessante sia nel suo aspetto, diciamo, più di memoria storica, come hai ricordato tu, luoghi anche a noi vicini, anche noi, diciamo, utilizzati, ecco, recuperare una memoria storica di chi l'ha vissuti, come l'ha vissuti, è importante, ma poi secondo me è importante anche per cercare di riprendere qualche spunto per capire effettivamente come oggi ci ritroviamo in questa situazione. Io ho un po' ascoltato i file audio, come ha detto Spyro in precedenza, ci sono dei passaggi che raccontano il rapporto col sindacato, il rapporto che il sindacato aveva con delle lotte che facevano i lavoratori, ecco, sicuramente sono spunti interessanti. Non so se vuoi fare una riflessione conclusiva rispetto un po' a questo, anche all'attualizzazione poi dell'iniziativa, e poi chiudiamo e mandiamo i file audio.
Sì, questo sarebbe forse anche un passaggio ulteriore. Noi abbiamo lavorato su casi diversi e in alcuni abbiamo visto che il sindacato per esempio era molto forte. Questo è ad esempio il caso della Voxon, in cui la FIOM era una delle rappresentanze più presenti, e in altri casi, come quello per esempio dell'Autovox, abbiamo invece delle lavoratrici, perché erano quasi tutte donne, che si organizzano autonomamente e che portano avanti tutta una serie di rivendicazioni, facendo anche uno sforzo molto grosso per riuscire ad affermarsi come appunto rappresentanti non organizzate in quanto sindacato. Quindi ci siamo iniziati ad entrare in un percorso che non era poi così scontato, e il passo successivo effettivamente potrebbe essere iniziare a capire com'è cambiata poi tutta la storia, diciamo, verso la fine degli anni 80, anni 90. Cercheremo anche di capire sabato, in parte magari, forse lì servirebbe un altro incontro, come sono finite queste storie, cioè queste fabbriche chiudono più o meno tutto nello stesso periodo, a parte la Città Viscosa che chiude molto prima nel 54, e come poi queste persone sono riuscite anche attraverso la lotta a garantirsi dei posti di lavoro, perché in questo ricorso in molte delle interviste loro non volevano essere assistite, non volevano solamente ottenere dei soldi per arrivare fino alla pensione, volevano continuare a lavorare, perché la cosa a cui loro tenevano, se non potevano più farlo nell'azienda in cui avevano lavorato fino adesso, volevano farlo in altri modi. E sono riuscite, pur essendo in un numero tutto sommato ridotto, a ottenere quello che volevano. E questo è, per me almeno, è stata una delle scoperte più interessanti di questo primo ciclo di interviste. Però volevo ritornare un attimo su quello che aveva detto Spyro all'inizio, cioè che non si trovano documenti, non c'è molta memoria di queste cose. Da quello che ho visto io, è un settore che la storiografia non ha ancora affrontato per bene fino in fondo, e come ha fatto poi Giovanni nel suo libro, è particolarmente importante andare a lavorare sia su documenti cartacei, che magari a volte si trovano, a volte non si trovano, sia su quelli che sono le testimonianze orali. E in questo caso noi siamo partiti proprio da lì, perché avevamo ancora queste persone che conoscevamo, che abbiamo conosciuto, che potevano darci qualcosa in più, potevano descriverci magari il processo di produzione, potevano descriverci come sono conosciute per esempio in fabbrica, come hanno deciso di mettersi insieme, quando hanno deciso di organizzarsi. E quindi avendo noi lavorato spesso sui documenti cartacei della CISA e all'archivio, volevamo fare un po' un connubio di queste due cose, ed è quello che Giovanni ha fatto molto bene nel suo libro. Quindi abbiamo preso un po' questo spunto e siamo andati avanti. Adesso vedremo come verrà sabato l'iniziativa.
Un'ultima osservazione, una domanda che volevo farti. Io penso che parallelamente allo smantellamento del tessuto industriale che c'è stato nel territorio prenestino, dalla fine degli anni 80 in poi c'è stata anche una trasformazione della composizione sociale di chi viveva in quel quartiere, e anche delle dinamiche politiche e sociali che si davano in quel quartiere. Chi ha vissuto in questi luoghi nel passato o ha memoria di ciò che succedeva 30, 40, 50 anni fa, sa che sono luoghi dove il conflitto, la lotta di classe ha raggiunto dei picchi abbastanza alti, dove le forze popolari organizzate sono riuscite a ottenere molto. Questo a me sembra strettamente connesso col fatto che ci fosse una realtà operaia organizzata e cosciente che, oltre che organizzarsi sui luoghi di lavoro, probabilmente poi interagiva con il territorio circostante e con le dinamiche politiche che si davano in questo territorio. E successivamente invece alla scomparsa delle fabbriche c'è una mutazione anche nei rapporti di forza nella società, e non so se questi sono temi che affronterete nell'iniziativa o se la vostra riflessione vi porta da altre parti. Volevo chiederti come la vedevi in merito a ciò e se, e insomma, qual è la tua opinione su questo, su questa questione.
E ora vediamo, potrebbe uscire anche durante l'iniziativa, perché la nostra idea è di lasciare una certa libertà a chi ci porterà queste testimonianze, e ci auguriamo anche che ci sia una certa partecipazione da parte del pubblico, quindi non abbiamo proprio deciso tutto quanto e siamo anche disposti a deviare un pochino l'idea che abbiamo avuto inizialmente. Per quanto riguarda l'importanza delle fabbriche, sì, senza dubbio, il fatto di essere tutti insieme, tutti e tutte insieme in realtà, perché molto spesso in queste fabbriche di cui abbiamo parlato la partecipazione femminile era maggioritaria, ma in modo proprio preponderante, il fatto di essere tutti quanti insieme nella stessa situazione, nello stesso posto, portava a queste forme di organizzazione che nascevano anche sia in modo appunto organizzato sia in modo un pochino più spontaneo. E il fatto di riconoscersi, secondo me, tutti quanti con nella stessa situazione, nello stesso posto, nello stesso momento, era assolutamente fondamentale. E ci hanno spiegato l'altro giorno che il momento della mensa, questo forse è anche intuibile, però il trovarsi a mangiare insieme per un'ora, questo se bastava a porre le condizioni per creare tutta una serie di idee, di collaborazioni che poi portavano anche a rivendicazioni comuni. E questa è una cosa che nel lavoro che poi si è creato successivamente è un po' sparita. Infatti mi veniva in mente questa riflessione l'altro giorno con le rivendicazioni invece dei fattorini, dei riders che abbiamo visto in questi giorni, il fatto di non lavorare tutti quanti nello stesso punto, ma di essere in un certo senso riconoscibili e di essere nella stessa condizione. E non è secondo me un caso che proprio lì si stanno avendo forse le esperienze più interessanti. Invece in altre situazioni in cui magari uno è in difficoltà ma non riesce a trovare le altre persone con cui confrontarsi, con cui cercare di uscire dalla situazione, i risultati forse sono meno interessanti.
Mi sembra una riflessione molto condivisibile e anche interessante, diciamo, collegare, diciamo, le diverse situazioni per provare un po' a riflettere. È importante provare a riflettere, è importante il recupero storico anche di quello che abbiamo vicino intorno a noi, quindi il lavoro che state facendo lì con l'archivio storico è fondamentale, è importante. Io vi ringrazio e spero di potervi, insomma, di continuarci a sentire in trasmissione per portare avanti questi ragionamenti, per raccontarci e continuare a raccontarci il lavoro che portate avanti. Io non so se i compagni qui in studio vogliono salutarti.
Sì. No, grazie Alessandro. E no, niente, volevo ricordare solo che appunto l'iniziativa è questo sabato alle 10:30 in via Prenestina 175. E niente, forse magari mettiamo un po' di musica e poi iniziamo magari a mandare il primo audio con diciamo la storia di Raffaele, diciamo, quindi il contesto, il reparto 40 della fabbrica Peroni. Grazie, ciao. Perfetto. Alessandro.
Grazie Alessandro, ciao.
Ti ringrazio. Continua
a spostarci.
Grazie di tutto, ciao.
Grazie a voi, ciao, alla prossima.
You get a shiver in the dark, it's raining in the park. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Thank you.
guitar George. He knows all the chords. Mine is strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Nel reparto imbottigliamento dove stavo io, il reparto 40, eravamo dei 250 e poi c'era he can play the honky tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans.
Eccoci qua, quindi allora quello che stiamo mandando in onda, diciamo un po' uno degli esempi delle interviste che stiamo facendo come centro argomentazione, questa in particolare l'intervista a un compagno storico della Certosa, Raffaele, che ha lavorato per anni alla Peroni, e qui abbiamo solo raccolto dei piccoli brevi ritagli per spiegare un po', quindi questo è diciamo la spiegazione un po' del contesto dove si lavorava, della nocività, del processo in realtà in questo caso della birra Peroni.
Nel reparto imbottigliamento dove stavo io, il reparto 40, eravamo dei 250, poi c'era la sala cotte, la filtrazione, i reparti, diciamo officine, falegnamerie, magazzino e quant'altro. Il ciclo produttivo partiva dalla materia prima, dal malto, l'orzo, dove lo scendevo, fino praticamente alla cotta, alla sala cottura, la filtrazione, poi entrava in imbottigliamento dove stavamo noi attraverso due macchinari che erano le imbottigliatrici. Prima c'era una lavatrice che lavava le bottiglie anche con la soda, eppure lì c'erano dei fumi nocivi e tutto quanto, e praticamente entrava dentro ai pastorizzatori. La pastorizzazione della birra è come un processo tipo che gli si dà una durata come al latte, caldo e freddo, per ammazzare i microbi, per dargli una durata maggiore, come quando si tempera un ferro, un materiale, gli si dà una durata. E lì c'erano le varie serpentine enorme, un vascone in cui c'era pre-raffreddamento, raffreddamento, preriscaldo, caldo, caldo e freddo, caldo, fino a che usciva dall'altra parte del pastorizzatore. Però in questo frattempo, con le temperature caldissime dentro questo pastorizzatore, tendevano a scoppiare i vetri, scoppiando sulla base della griglia automaticamente cascavano le altre bottiglie, e più cascavano e più c'era soggetto di pressione e scoppiava. E quello era l'uscita. C'era un addetto che addrizzava le bottiglie, era il compito solo quello di intanto addrizzare le bottiglie in modo che andavano su. Dopo l'uscita del pastorizzatore andava all'etichettatrice.
Ecco qua un attimo un racconto per ricordarci un po' quello che era il contesto del lavoro in fabbrica, 8 ore molto duro con tutti i problemi di nocività che abbiamo appena ascoltato, ed era anche la Peroni, una delle, diciamo, non delle peggiori. E sentiamo adesso invece, quindi sempre da Raffaele, il racconto di una delle battaglie organizzate quindi con gli stagionali, molto interessante. Anche qua viene fuori molto il rapporto col sindacato e diciamo invece quelle che erano le esigenze degli operai, ma non soltanto della fabbrica, quindi anche gli operai al di fuori della fabbrica, quelli auto-organizzati come disoccupati.
Mutazioni o spaccature, in quella fase si era deciso di fare quel tentativo solamente gli stagionali. E noi una mattina praticamente ci trovammo che gli stagionali avevano occupato dentro, stavano dentro i reparti. Noi, diciamo operai, che volevamo, stavamo per entrare, l'azienda anzi il primo giorno avevamo timbrato il cartellino e non eravamo entrati, ma stavamo in assemblea, diciamo, fuori ai cancelli, proprio per decidersi il da farsi, come, in che maniera sostenere questa battaglia, diciamo, dei stagionali che stavano dentro. Il giorno dopo l'azienda di fatto applica la cosiddetta serrata, perché levò proprio i cartellini, in modo che praticamente impedendo di fatto anche l'ingresso degli operai tutti qua. E c'erano gli stagionali dentro che avevano occupato la fabbrica prima del cartellino all'interno dei cancelli, noi il grosso tutti quanti, e fuori i cancelli a sostegno c'era c'era un movimento dei disoccupati con striscioni, megafoni che sostenevano, erano soggetti esterni. Quando andammo all'Unione Industriale a Lazio, l'azienda, la prima cosa prioritaria che scendeva assolutamente era pregiudiziale, non volevano che quei soggetti col megafoni, gli estranei, perché stava dove avete tutta in casa l'avvertenza, la contrattazione, non c'era il riconoscimento neanche del problema della disoccupazione o dei precari, assolutamente quelli dovevano cosa, e non iniziava fino a che non, invece quelli sono rimasti, e dopo ha dovuto cedere, che fa di fatto si è arrivata attraverso questa occupazione, che in quel caso, ancora mi ricordo la scena, fu una cosa emblematica. Nell'uscita, quando si mise fine che c'era arrivato un'intesa, tra virgolette, ancora non sapevamo l'intesa generale, nell'uscita di questi, diciamo, operai dei cosi, tutti quanti proprio così, provocatoriamente, davanti ai cosi, a testa alta, e camminavano così. Era proprio l'indicazione, il messaggio che i disoccupati uscivano a testa alta da quella vertenza. Era l'organizzazione, diciamo, il sindacato, che non aveva fino a pieno appoggiato la cosa, era stato titubante, e c'è fu uno smacco non indifferente, segnale verso l'organizzazione sindacale. Da quell'occupazione lì praticamente si ottenne per gli anni successivi che i criteri per le assunzioni dovevano essere fatti trasparenti, carichi familiari, non decideva più l'azienda per chi doveva rimanere fisso o no, ma c'era anzianità e tutto, e dava una priorità a quelli che già l'anno prima avevano già lavorato. E poi però morì e chiusero a quella graduatoria fino a, non dico completa, fino a esaurimento, diciamo, di quelli che c'è.
Ecco, questo bellissimo racconto di Raffaele, una delle mille storie che verranno raccontate sabato, ricordiamolo per chi si è messo in collegamento solo ora, sabato alle 10:30, questo sabato 14 aprile, in via Prenestina 175, a questa iniziativa sulle fabbriche romane degli anni 70. Mandiamo ora subito un altro pezzo di racconto sempre di Raffaele, che racconta anche qui un po' il rapporto conflittuale tra operai e sindacato, e quindi le forme organizzative dei consigli di fabbrica.
Anche una battaglia non indifferente, sempre del rapporto nei confronti anche con le organizzazioni sindacali, perché noi purtroppo la maggior parte delle energie come lavoratori sciupavamo le cosiamo nel rapporto tra CISL, CGL, tra il dissidio dei cosi. A un certo punto abbiamo capito che per mettere fine a questa cosa qui abbiamo creato, diciamo, dal periodo che c'erano i cosiddetti autoconvocati con la CGL, Casca, la Mobile, c'era proprio, diciamo, una filosofia, un modo di concepire che insieme a una diversa concezione della rappresentanza con il movimento dei consigli, che era cosa ben diversa da quello, e di fatto era come una controparte, dovevamo lottare sia nei confronti del sindacato, nei confronti del padrone, e per affermare, diciamo, una volontà collettiva che era elementare, che era quella della rappresentanza, diciamo, dell'unità dei lavoratori, non dell'unità delle mediazioni raggiunte tra le organizzazioni sindacali e fu, diciamo, questa cosa qui, noi rispetto alla battaglia sulla rappresentanza e rappresentatività ci ha visto sempre in prima fila anche col movimento dei consigli. Iniziamo per il sindacato, eravamo un problema, noi era una patata bollente, come sentivano parlare da Peroni difficilmente c'erano tutti paura a venire a fare le assemblee in fabbrica da noi, perché c'è un clima ostile, ma era il clima che tu te crei già in precedenza, te trovi. E questo era che praticamente noi sostenevamo che il sindacato non è dei sindacalisti, il sindacato è dei lavoratori, e noi eravamo assolutamente contrari al sindacato per i lavoratori e l'affermazione del sindacato dei lavoratori.
Eccoci qua, grazie mille tra l'altro a Raffaele per questi suoi racconti. Andiamo ora invece sempre con un altro file audio, testimonianza invece di un'altra fabbrica, dell'Autovox, una fabbrica sulla Salaria, una fabbrica di autoradio e televisioni, prima bianco e nero e poi a colori. Una fabbrica che divenne abbastanza famosa per le lotte delle sue operaie, in cui nacque il primo comitato autonomo di operaie, che appunto cercava anche qua di recuperare quella rappresentanza che non potevano più avere attraverso il sindacato. Quindi mandiamo prima un file, li manderemo tutti attaccati, prima un file audio sulla, appunto, che racconta un po' il lavoro nella fabbrica e la nocività, e un altro invece in cui racconta un po' la nascita e i motivi della nascita di questo comitato autonomo.
Sulla via Salaria, perché adesso non c'è più, c'è l'AMA al posto dell'Audox. Comunque era una fabbrica di elettronica metalmeccanica e produceva praticamente più che altro autoradio e TV.
TV colori,
bianco e nero, e poi
però era l'avvento di TV a colori.
All'inizio c'erano le linee proprio di montaggio con la
catena di montaggio.
La catena di montaggio col nastro che camminava.
Tutto, che dicono Chaplin, no?
Sì, e quindi dava disturbo, no?
Io mi sognavo la notte che tornavo indietro.
C'erano i forni. 4 anni sono stata io. C'erano i forni dove noi prima inserivamo sempre questa cosa che
allora camminava. C'erano si chiamano basette, no? Dove vengono messi tutti i vari componenti.
Poi si prendeva questa cosa e si metteva dentro al forno, che era una bocca così
per saldare,
mettevi la mano lì così senza niente.
Non c'erano mascherine di protezione.
La maggior parte delle volte quando pulivi, perché lo pulivi la sera, si buttava la trilina, non mi ricordo manco bene per quanto paura ci avevo. E prendeva proprio fuoco, dava certe lampade di fuoco, che ti dico. Io dopo 4 anni mi si mangiò tutti, cioè gli ormoni femminili, e mi sono tutti i peli dappertutto. Siccome che c'avevo pure io 20 anni, 22 anni, dico, che cavolo sta succedendo?
Costituito, cioè mettendosi insieme e
per esigenza
di tutte le cose, insomma, che c'erano all'interno della fabbrica, ma anche fuori, no?
Beh, veramente c'è stato un grande cambiamento del sindacato, quindi il 69 era il momento delle lotte positive, grandi lotte operaie gestite dal sindacato, dopodiché cominciarono gli accordi negativi del sindacato sulla scala mobile,
la contingenza,
ma anche lo scorporo delle fabbriche, cominciamo a chiudere le fabbriche,
i famosi piani di settore che dicevo,
a portare fuori le lavorazioni eccetera, quindi nacque un movimento generalizzato contro il sindacato. Quindi a quel punto si sentì l'esigenza di formare una struttura che rappresentasse le esigenze operarie, visto che il sindacato
cominciava a cedere
su tutta quanta la linea, quindi sia interna che esterna, no? Quindi scoprivamo. E quindi a quel punto formammo questo comitato di lotta, che era soprattutto contro lo scorporo, contro l'espulsione della manodopera, quindi la difesa anche
del posto di lavoro,
di lavoro, non solo delle condizioni di lavoro e poi del posto di lavoro,
e anche della vita, anche della vita esterna, insomma, la parte
73-74 e quindi
73-74
e poi cominciavano a venire fuori i primi sindacati.
Praticamente era il comitato operaio Audox, era la preistoria dei comitati di base.
Beh, diciamo che noi eravamo il primo comitato, diciamo, autonomo operaio, perché poi cominciamo invece a venire fuori i comitati
Cobas,
i comitati di base.
Ringraziamo Irma per aver organizzato queste interessantissime interviste con le operaie dell'Autovox e esprimiamo ancora grande interesse e quasi sorpresa nel sentire queste voci, perché è molto importante sentire le voci dei protagonisti di quegli anni, ma anche perché sembra di sentire fatti e cose che ci rimandano all'oggi, cioè gran parte dei discorsi che emergono dalle voci degli operai e delle operaie, con le dovute differenze, potrebbero essere rifatti oggi. Ci parlano di una classe operaia senza rappresentanza e che cerca al suo interno le forze per rispondere ai padroni, e ci parlano della conflittualità tra la volontà di auto-organizzazione degli operai e le organizzazioni sindacali, un tema che è assolutamente presente, che è assolutamente attuale, un tema che noi indaghiamo spesso da questi microfoni, e ci parlano anche in particolare dell'importanza di lottare uniti, di riconoscersi in una condizione comune e della forza che può scaturire nel momento in cui ci si riconosce come appunto come una sola classe, come un gruppo portatore di interessi comuni contro una controparte che invece è portatrice di interessi diametralmente opposti a quelli di chi lavora e che ogni giorno prova ad organizzarsi per vivere un po' meglio. E quindi ribadiamo ancora l'interesse e l'importanza, per chi è interessato, di partecipare a questa iniziativa. Lascio la parola al compagno, che ci ricorda ancora quando si terrà questa iniziativa.
Sì, allora ricordiamo appunto, l'iniziativa si terrà questo sabato 14 aprile alle ore 10:30 in via Prenestina 175 presso il Centro Documentazione Territoriale Maria Baccante. Per ogni informazione potete andare su Facebook, cercare appunto la pagina del Centro Documentazione, oppure andare su www.archivioviscosa.org e lì troverete la locandina. Ricordiamo che interverranno Giovanni Pietrangeli e poi, come abbiamo già detto prima, appunto gli operai della Birra Peroni, della Contraves, della Fatme, della Voxon, dell'Autovox, e concluderà il tutto Ilenia Rossini, storica, che interverrà appunto per ultima. E niente, quindi...
Perfetto, molto bene. Io ringrazio anche te, Spyro, per l'aiuto che ci hai dato oggi qui in studio con noi, a Corrispondenza Operaia. È stato molto bello averti qui a presentare questa bella iniziativa che si terrà appunto sabato. Ci partecipiamo tutti, contenti. Insomma, anche una battuta, effettivamente, ascoltando gli audio in un passaggio, ci toccava lottare contro il sindacato e contro i padroni. Un facchino della logistica, una lavoratrice della logistica, potrebbe dire oggi la stessa cosa. Sicuramente gli tocca lottare contro i sindacati confederali che aiutano i padroni e firmano accordi infami, terribili, che peggiorano le condizioni. Con questo vi saluto, chiudiamo la puntata di Corrispondenza Operaia e ci risentiamo lunedì prossimo.
for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave.
Il commissariamento della sanità alla regione Lazio.
Ospedali al collasso, ma il bilancio è in pareggio.
I pronto soccorso scoppiano, ma il bilancio è in pareggio.
Malati sulle barelle, mancano gli infermieri, liste d'attesa, intramenia, turni massacranti,
Zingaretti.
Questo è quello che succede ogni giorno nei nostri ospedali, ma se lo dici finisci sotto inchiesta.
All'ospedale Spallanzani e al Policlinico Umberto I, lavoratori e lavoratrici che hanno denunciato questo stato di cose sono minacciati di sospensioni e licenziamenti.
Basta con le minacce e le intimidazioni.
Per una sanità pubblica, universale, gratuita e umanizzata, partecipiamo ai presidi indetti in occasione dei consigli di disciplina per questi lavoratori.
Il 29 marzo 2018, ore 9:30, al rettorato dell'Università La Sapienza.